E qui siamo dalle parti di una famiglia di un certo rilievo. Si chiama Willow Smith, di cognome Willow, semplicemente artisticamente, perché è la figlia di Will Smith, il celebre principe di Bel Air, per citare solo gli inizi, dove peraltro già interpretava in parte se stesso, ma era già un acclamato rapper all'epoca. E qui abbiamo la giovanissima figlia che entra nelle scalette di K, penso sia già al secondo lavoro. Questo disco si intitola The Thread, sta per uscire, è uscito, insomma è freschissimo. Il secondo lavoro, lei non credo abbia nemmeno 26 anni, una famiglia bella ingombrante a partire dal padre, poi vari fratelli e una madre che è importante attrice anche lei, Jada Pinkett, oggi reinventata podcaster tramite il Toxic Red Table Talk, che impiega per lavare insomma i panni sporchi di casa di fronte al mondo intero. Stavo parlando di karaoke, perché intanto saluto ed accolgo il nostro Lu Lepori, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Enrico, buonasera a tutti e a tutti.
È arrivato il momento di cappa e spalla e l'estate tu, Lu, ci vuoi parlare di un tema da spiaggia, per l'appunto il karaoke, ma conoscendoti non è solo perché ti piace cantare, ma perché dietro questa pratica, nata in Giappone, insomma come sappiamo, all'inizio degli anni 60, pensa te, si celano pratiche culturali molto interessanti, raccontaci.
Sì, certo, il karaoke è una pratica di massa a volte disprezzata dai sociologi, ci tornerò a fine corsivo, ma pensate che il suo inventore Daisuke Inoue ha ricevuto nel 2004 l'Ig Nobel, cioè una sorta di parodia semiseria delle invenzioni assurde del Nobel, insomma, per celebrare le invenzioni assurde che hanno fatto epoca. Però è stato anche definito dal prestigioso Time Magazine come una delle più influenti invenzioni dei nostri tempi, questo nel 1999. Mi sono soffermato recentemente a riflettere sul suo impatto quando ho visitato alcune settimane fa una bellissima mostra dell'artista esule iraniana Hanna Darabi al Museo dell'Elysée di Losanna. È una mostra che è nata grazie al sostegno, al premio che questo museo offre a un giovane o una giovane fotografa per realizzare un progetto di grandi ambizioni. Si tratta di un lavoro splendido e davvero ambizioso in cui l'artista vuole appoggiare, per cominciare, il movimento Donne, Vita, Libertà, ma lo fa con un tuffo nella cultura popolare di un paese davvero stratificato, ambiguo, nonostante la costante cappa assassina del regime degli Ayatollah. Lo fa tornando su alcune delle figure della cultura pop del suo paese, come la cantante Mai Vash, che negli anni 50, quindi prima della rivoluzione islamica del 79, ha usato la danza come espressione di liberazione del corpo femminile. Viene evocato anche un libro chiave del 1957, I segreti della realizzazione sessuale, che è una sorta di autobiografia fittizia di questa icona pop che la fotografa mette in relazione con un collage di pagine di riviste femminili. Poi la mostra si sposta dall'altra parte dell'oceano, seguendo Mohammad Kordaijan, che è un ballerino coreografo esule a Los Angeles, perseguitato dal regime in quanto omosessuale. Ecco, questi riferimenti incrociati che evocano una resistenza fatta dal basso, ma anche dall'esilio, con la canzone, con la danza, è presentata in una serie di sale chiaramente ispirate alle serate karaoke che si tengono, pensate voi, al Cabaret Teheran di Los Angeles. Ecco, con questo mi sono detto che il karaoke è anche uno strumento politico di resistenza un po' pop, un po' dal basso, nonostante sembri una pratica leggerina, un po' divertente.
Lu, e poi tu hai scoperto anche un film.
Sì, un film di alcuni anni fa che il giornale indipendente Mediapart, a cui sono fieramente abbonato, ha messo a disposizione delle sue lettrici e dei suoi lettori. È un documentario finlandese, pensate, di Einari Pakkanen, intitolato proprio Karaoke Paradise. Il film segue il filo rosso di una donna che attraversa i paesaggi del nord boreale animando serate karaoke da oltre 23 anni. Ne ha fatto una vocazione lei, che fuggiva dallo spettro di un padre suicida, perché ha scoperto, cito, che c'è una diva in ognuno di noi e che fa bene a volte essere sotto i riflettori. Allora, attraversiamo il paese di mille laghi, incontrando personaggi tragicomici un po' alla Kaurismäki, evidentemente, una coppia che ha perso una bambina e cerca attività comuni perché è impossibile parlare della tragedia, un sessantenne che cerca su Tinder una donna disposta a, dice, lavorare tanto e bene, che però non osa cantare al di fuori del suo garage, due vecchietti stonatissimi che strillano in una sauna e un adolescente che vive con la madre osa mostrarsi solo per salire sul palco effimero del karaoke. Devo dire, ammetto di aver pianto, di essermi commosso un po', seguendo per un'ora e mezza questi destini ammaccati, la tragica vita in un paese delle notti bianche e soprattutto la minima ma meravigliosa rivalsa che questa, dicevamo, effimera attività consente a chiunque, nonostante le curve indomite della vita.
Ci dicevi in apertura, però, Lu, che il karaoke non è molto amato dalla sociologia.
Ma sai, in realtà, nonostante quanto vi ho detto, cioè che fa pensare a una pratica sociale interessantissima, che unisce popoli interi come gli iraniani in esilio o singole solitudini come quelle del film finlandese, è una pratica poco studiata. Ho trovato un libro di un antropologo francese che si chiama Alain Anzieu, anzi belga, che ha studiato questa pratica senza moralismo, segue gli aficionados della Francia all'America, dal Messico alla Malaysia, arrivando fino alla Cina, e lo studioso mostra quanto sia importante il karaoke come strumento di socializzazione, soprattutto per sormontare gli handicap sociali. Ma ho trovato anche e soprattutto un libro molto più famoso della filosofa Dubravka Ugresic, che invece prende il karaoke come metafora dei nostri tempi, tempi dell'apparire, in cui ognuno cerca il suo fatidico quarto d'ora di celebrità postulato da Andy Warhol, cedendo tra l'altro a un immaginario collettivo di bassa lega, e si sarà capito che la filosofa non è certo una gramsciana. Secondo lei siamo di fronte al, cito, abolizione della conoscenza, del passato, della continuità, della memoria e delle gerarchie culturali unita a una velocità inconcepibile? Questi sono gli elementi determinanti della cultura del karaoke. Fine della citazione. Concluderei dicendo che sono poco d'accordo con questa metafora impietosa di Ugresic e amo piuttosto la singolarità, la potenza emotiva di queste piccole grandi storie affidate al karaoke, a un karaoke resistente dall'Iran alla Finlandia. Mi fa pensare in fondo che la cultura popolare a volte può andare ben oltre gli steccati ideologici, perché in fondo è anche un gesto pacificatore di unione. E quindi vi auguro e mi auguro di cantare, magari di stonare, su qualche spiaggia o in qualche festa durante l'estate, impugnando il famoso microfono del karaoke.
Mentre parlavi mi veniva in mente, e ci salutiamo Lu Lepori, un libro al quale abbiamo dedicato un intero dossier che si intitolava Il pop e la felicità. Lo ha scritto Claudio Giunta, che è uno studioso di italiano classico, dunque un dantista, per dirne semplicemente una. Beh, il karaoke è un rituale in quanto tale lega, potrebbe essere un rituale, è sicuramente un rituale pop che dona, come dici te, la felicità. Semplicemente, no?
Magari, si spera.
Speriamo. 18:24, Lu, grazie mille, ci sentiamo presto.
Grazie, a presto, buona serata a tutte e a tutti.